E buongiorno alle radioascoltatrici e radioascoltatori di Radio Città Aperta, sono Massiano Montens, questo è il Press Corner come ogni mattina 9.40 puntuali in diretta dopo il caffè espresso dell'amico Riccardo Mameli che salutiamo. È un solito approfondimento, una notizia a piede libero che noi della redazione giornalistica vogliamo portarvi durante la settimana qui come focus per riflettere con voi. Stamattina io volevo tornare indietro perché non me ne sono occupato molto, ovviamente mi ha fatto molto piacere, ma come al solito nella vita quotidiana stai pensando ad altre cose, stai approfondendo altre cose e ti arrivano queste notizie che insomma poi meritano un giusto approfondimento. Parlo del Nobel, il premio Nobel per la pace, è quello che è stato assegnato insomma un mese fa circa, e questa volta è stato assegnato a due giornalisti, al giornalismo senza paura in particolare per entrambi, Maria Ressa e Dmitry Muratov, che hanno condiviso questo premio Nobel, loro così diciamo lontani ma invece così accomunati e vicini nella vita e nella loro quotidianità. Parliamo prima di Maria Ressa, una donna filippina che praticamente è fondatrice del sito di informazione Rappler e ha aperto la strada a quel giornalismo indipendente nelle Filippine e ben presto si era attestata soprattutto come la più seria antagonista al regime del presidente Rodrigo Duterte. Le prime ruggini tra le istituzioni filippine e Maria Ressa si concretizzarono già nel 2012 quando un suo articolo le costerà anni dopo l'arresto per calunnia, in quanto venivano descritti minuziosamente i rapporti illegali fra l'uomo d'affari Wilfredo Dai Keng e il giudice della Corte Suprema Renato Corona, che poi viene rimosso per corruzione. Dopo anni di battaglie dunque e inchieste nel luglio 2017, Maria Ressa subisce per la prima volta le conseguenze delle sue inchieste. Il presidente Duterte infatti accusa il suo giornale Rappler di essere di proprietà di cittadini americani e per questo contrario alle disposizioni della Costituzione filippina. L'agenzia governativa che aveva avuto incarico di occuparsi di queste indagini però, nonostante avesse chiesto la revoca della licenza giornalistica di Rappler, dovette scontrarsi con il verdetto della Corte d'Appello, che giudicò poi inconsistenti le accuse mosse nei confronti di Maria Ressa. E Duterte, ovviamente non contento, la fece indagare il quotidiano online per evasione fiscale, con l'accusa che la testata avesse eluso tasse per 2 milioni e mezzo di dollari. E questa imputazione costò un nuovo arresto alla giornalista, che si consegnò liberamente all'autorità, salvo poi venire rilasciata su pagamento di cauzione. Nel 2018 Rappler viene nuovamente messo sotto accusa da parte delle istituzioni filippine per le rivelazioni su un caso di corruzione che ha coinvolto il governo, in cui ben 16 funzionari avevano prelevato indebitamente fondi pubblici per essere poi addirittura riconfermati ai loro uffici. Niente insomma di scandaloso, se vogliamo, succede anche molto in Europa. Rappler è un altro merito, quello di aver ampiamente documentato la guerra alla droga intrapresa dal presidente Duterte, in cui l'efferatezza degli agenti di polizia è stata quasi sempre giustificata sulla base di prove dubbie o addirittura false. Nel 2019 infine Maria Ressa è stata ancora una volta arrestata all'aeroporto di Manila per aver violato le norme di proprietà di media stranieri. Il paradosso è che Duterte, prima, dopo la vittoria del premio Nobel, si congratula con la giornalista, quindi dopo averla perseguitata per anni, e dopo questo riconoscimento da parte di tutto l'ambiente del giornalismo, è un premio veramente alla carriera di questa donna veramente indomita. Le fa il paio ovviamente l'altro premio, quello a Dmitry Muratov, che è un personaggio anche famoso in Russia, personaggio che insomma in qualche maniera ci è vicino per un altro motivo. Ci è vicino perché lui era il direttore di Anna Politkovskaya, la giornalista che 15 anni fa fu uccisa, assassinata, e ovviamente non si conoscono le reali persone che l'hanno portata all'assassinio, e ovviamente non si conosce ufficialmente il nome del mandante, quindi noi non lo possiamo fare, ma insomma possiamo ricordare che le tante battaglie di Anna Politkovskaya, soprattutto quelle in Cecenia, dove lei andava a scoprire tutte le nefandezze del regime russo nei confronti di quello stato che si voleva rendere indipendente, gli avevano già inviso, no, il potere, quindi sicuramente lei faceva delle battaglie contro il potere costituito, contro lo stesso Putin, quindi contro tutto ciò che ha rappresentato il governo russo contro di lei. E è stata attaccata molto di più di quello che è stata attaccata Maria Ressa, perché Maria Ressa è stata più volte arrestata, ma in qualche maniera da certi punti di vista possiamo considerare che ce l'ha fatta. Anna Politkovskaya aveva scampato, era scampata a più attentati, ma all'ultimo attentato ovviamente non ce l'ha fatta mentre tornava a casa dalla spesa. E quindi voglio pensare che questo premio va anche a lei, un premio quindi a riconoscimento, diciamo, del suo lavoro. È chiaro che addirittura 15 anni senza Anna sono tanti, sono troppi. Fratellose Dmitry Muradov ha detto che il premio l'avrebbe dato ad Alexei Navalny, ovviamente un altro perseguitato. E chiaramente io, come dicevo stamattina, parlando di questi due giornalisti che hanno cercato hanno continuato e sono riusciti a evidenziare sempre la verità contro tutte le nefandezze dei poteri costituiti nei propri paesi e anche fuori, oggi il premio è a loro e anche simbolicamente a coloro che invece non ce l'hanno fatta. Tornando appunto a Dmitry Muradov, volevo ricordare che questo collegamento, no, nel giornale della Politkovskaya che lui chiaramente conduceva, era la Novaya Gazeta, era un quotidiano, è un sito un po' come Rappler, era un bisettimanale in cui Anna lavorava, era un luogo virtuale in cui ribollivano memorie e considerazioni su quello che stava vivendo la Russia. Ricordiamo, Anna era nata nel 58 negli Stati Uniti da una famiglia di diplomatici, ma era ovviamente russa di origine come lo erano i genitori. E quindi parlare ancora oggi di Anna in Russia è un campo minato, ed ecco perché secondo me questo premio a Dmitry è importante e ci ricorda appunto la validità di questa donna, quando nel mondo, insomma, anche i premi Nobel non sono sempre stati consegnati nella giusta direzione. Quindi questo premio secondo me da questo punto di vista vale doppio. Il giornalista russo, come dicevo, è fondatore proprio di Novaya Gazeta. A lui sono arrivati prima i complimenti e poi le minacce da parte di Putin, anche qui niente di più, diciamo, di più difficile da immaginare. Il giornalista infatti in un primo momento ha incassato gli omaggi da parte del Cremlino e successivamente ha poi ricevuto il ben servito da parte di Putin, che ha chiarito dopo qualche giorno che la vittoria del Nobel non lo proteggerà dall'essere considerato un agente straniero qualora dovesse infrangere la legge. Quindi, insomma, mi sembra chiaro l'atteggiamento del premier Putin nei confronti di questo tipo di giornalismo, che va a indagare ovviamente solitamente contro di lui. Sono molti, come dicevo prima, i giornalisti d'inchiesta che gioiscono di questo premio, proprio perché rappresenta una presa di coscienza, ce lo dice Massimo Giglia nel Caffè Geopolitico, e stamattina poi io puntualmente vi linkerò l'articolo di questo giornalista Giglia, che ha fatto un bel vademecum di questo premio, un racconto di questi due personaggi, e per chi volesse approfondire anche tutto quello che hanno fatto ovviamente basta andare poi sulle loro pagine personali. E uno di questi giornalisti che ha gioito è Froilan Gagliardo, fotoreporter che lavora nel sud delle Filippine, il quale ha affermato che il Nobel a Maria Ressa e Dmitry Muradov conferma e gratifica i rischi che si corrono nelle Filippine. Il Red Tag ha affibbiatogli da Duterte, lo ha praticamente reso un ricercato in tutto il paese. Ho vissuto al limite per diversi mesi, sempre temendo che uomini armati mi attaccassero da un giorno all'altro. Così ha commentato Gagliardo. Si tratta di una pratica abbastanza diffusa nelle Filippine. Quando si vuole screditare o perseguitare un giornalista, vengono così creati degli opuscoli con la foto tinta di rosso del ricercato, che viene quindi etichettato come comunista. Tali opuscoli vengono poi distribuiti un po' ovunque tra centri commerciali e chiese, trasformando il giornalista in un autentico bersaglio. Quindi pensate che tipo, no, di che tipo di infamia che riceve un giornalista nelle Filippine. Filippine, sapete, paese notoriamente, diciamo, di centrodestra, cattolico, ultracattolico, e quindi avere l'etichetta di comunista lì significa tanto sotto questo profilo, perché ovviamente è come un po' vivere l'Italia degli anni 50, no? Anche, forse anche dopo, direi, forse gli anni 60 in certe situazioni, quando anche da noi giravano strane voci riguardo ai comunisti, che insomma qui non voglio ricordare. Quindi fra altre cose è una pratica anche che viola veramente i diritti civili delle persone, perché non puoi insomma mettere una foto di una persona e distribuirla ai centri commerciali come se fossimo nel Far West. Ma questo ci racconta Fräulein Gagliardo, ed è per questo che capiamo quanto potrebbe essere interessante seguire questo filone del giornalismo di inchiesta, anche perché ricordando i premi Nobel per la pace, ricordiamo che è un premio Nobel per la pace, quindi coloro i quali si sono hanno rivolto i loro servizi in questa direzione. Infatti il premio recita che è stato assegnato a Maria Ressa e Dmitry Muratov per i loro sforzi per salvaguardare la libertà di espressione, che è una condizione preliminare per la democrazia e una pace duratura. Da questo punto di vista ricordiamo che il premio Nobel del 2019, per esempio, era stato assegnato a Abiy Ahmed Ali, per, diciamo, il presidente etiope, per i suoi sforzi per raggiungere la pace e la cooperazione internazionale, e in particolare per la sua decisiva iniziativa per risolvere il conflitto con la vicina Eritrea. Ma premi Nobel in questo senso, per esempio, erano quello anche del 2018 all'irachena Nadia Murad per il suo sforzo di mettere fine alle violenze sessuali nei conflitti armati e nelle guerre. Pensate quanto, no, anche questo male è assolutamente assurdo, che esiste quando si combattono le guerre. E o anche quella del quartetto per il dialogo nazionale tunisino nel 2015, proprio appunto in Tunisia, per il contributo di questo quartetto alla costruzione di una democrazia pluralistica sulla scia della rivoluzione del gelsomino del 2011. O anche il premio del 2014 a Malala Yousafzai, pakistana, per la lotta contro la sopraffazione dei bambini e dei giovani e il diritto di tutti i bambini all'istruzione. Quindi lo stesso premio era stato assegnato ex aequo anche a Kailash Satriarthi per la stessa motivazione, ma lui indiano. E andando indietro ci sono altri premi Nobel molto significativi, pensiamo a quello del 2011 a due donne liberiane, Ellen Johnson Sirleaf e Liman Gobwi, per la loro lotta non violenta per la sicurezza delle donne e per i diritti di partecipare delle donne nei processi di pace. Insieme a loro avevano premiato anche una donna yemenita, Tawakkul Karman, sempre con la stessa motivazione. E c'è anche, andando indietro, un 2010, un Nobel a un cinese, Liu Xiaobo, per la sua lunga e non violenta lotta per i diritti umani in Cina. Sappiamo quale problema grande, no, rappresentano ovviamente i diritti in Cina, che spesso sappiamo, almeno da questa parte del mondo, essere a volte violati. E diciamo, saltando un po' il premio Nobel del 2009 a Barack Obama, ci piace invece ricordare per esempio anche il premio Nobel a un altro paese veramente povero nel 2006, nel Bangladesh, Muhammad Yunus, per lo sforzo di creare uno sviluppo economico e sociale a partire dal basso. Parliamo del Bangladesh, uno dei paesi in classifica sempre fra gli ultimissimi posti per la povertà nel mondo. E anche qui a un'altra donna, nel 2004 Wangari Maathai in Kenya, per il contributo allo sviluppo sostenibile. E insomma veramente Kofi Annan, ghanese, del presidente dell'ONU, per il lavoro svolto in un mondo meglio organizzato e più pacifico. Forse Kofi Annan, per quanto riguarda le istituzioni, è l'ultimo premio Nobel di un certo rilievo, perché prima sorvolavo su quello a Barack Obama, che ci mancherebbe, rimasto un presidente anche molto amato. Ovviamente il premio Nobel nei suoi confronti aveva lasciato anche un po' perplessi, ma sicuramente si era prodigato, comunque almeno pensiamo in buona fede, a sforzarsi con la diplomazia internazionale per creare una cooperazione fra i popoli. Però mi sembra un po' come, diciamo, come il bla bla di Greta Thunberg di questi giorni: tante parole e poi pochi reali fatti, insomma. E quindi ecco perché invece questi premi Nobel nei confronti di questi giornalisti si traducono in premi che sono sicuramente legati a delle operazioni fattive di vita, operazioni che vengono fatte realmente nella vita quotidiana di tutti i giorni. E concludiamo con l'ultimo Nobel che voglio ricordare, quello del 93, per non andare troppo indietro, a Nelson Mandela, il sudafricano, per il lavoro fatto nei confronti, appunto, nella risoluzione pacifica del regime dell'apartheid e per aver gettato poi le nuove basi per un Sudafrica democratico. E perché ricordo Nelson Mandela? Sicuramente perché, diciamo, è un personaggio che è venuto veramente dalla strada, è diventato addirittura, dopo anni di carcere e anni di persecuzione, presidente del proprio paese, viene ricordato come uno dei massimi esempi da questo punto di vista di sacrificio personale, che chiaramente personaggi, non tutti i personaggi premiati con il premio Nobel per la pace hanno vissuto. Anna Politkovskaja, e quindi vorrei chiudere con questo ricordo che abbiamo saltato, se vogliamo, sotto il profilo giornalistico, un mese fa, il 7 ottobre. Il 7 ottobre erano una data di 15 anni dalla morte di Anna Politkovskaja, era un esempio come martirio di una donna che addirittura ha avuto problemi in famiglia con il marito e con i figli per poter continuare ovviamente a fare questo lavoro. Lei disse: vivere così è orribile, vorrei un po' più di comprensione, ma la cosa più importante è continuare a raccontare quello che vedo. E queste parole erano rivolte a tutto il mondo, ma erano rivolte anche al proprio marito, come dicevo prima, perché erano arrivati praticamente a una situazione di separazione di fatto aveva anche problemi con i figli. Dicevo, è rimasta famosa per le sue inchieste sulla Cecenia, e la Novaja Gazeta l'ha ricordata ripubblicando un articolo su un amico speciale, questo ovviamente un po' di tempo fa. Non resta che combattere, e quindi da questo punto di vista, ripeto, per concludere il mio intervento di questa mattina, questi due premi Nobel, premio Nobel ex aequo per la pace, donati alla filippina Maria Ressa, fondatrice del sito di informazione Rappler, che vi posterò anche questo con il link, così lo avrete e lo potrete conoscere in inglese, ovviamente in lingua internazionale, con tutto ciò che riporta, e dicevo ex aequo al giornalista Dmitry Muratov. È una cosa che un evento che ricordiamo sempre e diamo il giusto peso a che cos'è un premio Nobel. Un premio Nobel è sempre un'istituzione ormai simbolica, privata, anche se poi si traduce anche in un premio in denaro, ma è un'istituzione, quindi un premio di un paese privato, se vogliamo, un paese che ha fatto con questo premio un percorso di internazionalizzazione. Però non è l'ONU che ti regala il premio Nobel per la pace, insomma non è l'Organizzazione Mondiale della Sanità che ti regala il Nobel per la medicina, ti dà un premio per la medicina, ma vogliamo pensare appunto all'universalità di questo premio comunque. E quindi sapendo, ricordando che insomma non è tutto oro colato quel che luccica, come si dice, però forse almeno ci fa venire a ribalta dei personaggi che altrimenti conosceremmo veramente poco. Massimo Montens, quindi vi ringrazio di essere stati in ascolto di Press Corner da Radio Città Aperta, e vi ricordo ovviamente di continuare ad ascoltare tutto il palinsesto di Radio Città Aperta. In particolare, da me verso mezzogiorno avremo Ludovica Valori con Valori in Corso, poi sul sito troverete sempre tutti gli approfondimenti, il programma, il palinsesto. Da questa prossima settimana dovremo avere anche un nuovo amico speaker, Bernardino, e quindi avrete anche un motivo in più per ascoltarci. Io vi saluto, vi auguro buona giornata, e visto che è venerdì vi auguro anche un buon fine settimana. Buona giornata a tutti.